Diamo lo spazio ai nostri sponsor. Questo mese valutazioni e perizie gratuite per sapere il valore del vostro immobile. Chiamate Marcello 392-2948-245. 392-2948-245. Autocarrozzeria Magliana di Massimiliano Disposto, via della Magliana 1009, 100 metri prima del raccordo, uscita Magliana. Cortesia, competenza e agevolazioni per gli ascoltatori di Nuova Spazio Radio.
Siamo pronti quindi per la prima rubrica della puntata,
lo Scofield's Corner.
Scofield's Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
Buonasera Fabio Colangelo, ciao Fabio, buonasera.
Buonasera, ciao Ale, ciao Nico.
Ciao Fabio.
Allora, Fabio Colangelo, che pochi giorni fa ha scritto un articolo proprio Scofield's Corner su spaziotennis.com. Insomma, non si può essere troppo teneri ormai con gli italiani. Io so che, insomma, ti è anche difficile ogni tanto essere un po' critico, visto che comunque molti li conosci personalmente, però che possiamo dire? Qui non si vince più una partita. Cioè, non è che non si arriva nei quarti, in semifinale, ma non si vince più una partita.
In effetti la situazione nelle ultime settimane è precipitata, possiamo dire, dagli Australian Open, a parte i quarti di finale di Fognini di due settimane fa a Costa del Soipe. Abbiamo veramente vinto poco e speriamo che con la stagione sulla terra battuta arrivino più risultati, però diciamo che, come hai detto tu, la situazione è grave.
Si deve ovviamente sempre parlare caso per caso, però in questo momento Starace aveva iniziato bene, per esempio in Australia, facendo quarti a Sydney, insomma giocando bene sul cemento, e poi è arrivata la stagione sulla terra, e è vero che gli ultimi due match erano molto difficili, quelli con Ferrer e con Andreev, però in altre circostanze insomma avrebbe voluto fare qualcosa di più, per esempio.
Sì, Starace ha giocato bene sul cemento in Australia fino agli Australian Open, sfruttando dei buoni sorteggi, e poi sulla terra, come hai detto tu, non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis, perché comunque se è vero che Andreev e Ferrer sono due avversari molto pericolosi, in Cile con Luzak e a Buenos Aires con Nalbandian, che comunque rientrava dopo tanti mesi, avrebbe potuto fare meglio. Ecco, per lui è stata una trasferta piuttosto negativa, purtroppo.
Sì, assolutamente. Lorenzi non è riuscito a vincere nemmeno una partita, tra l'altro aveva avversari comunque abbordabili. Fognini ha fatto bene in Brasile, poi ha giocato due belle partite. Fognini, diciamo, è quello col meno colpe, perché insomma ha fatto in Brasile quarti di finale, poi ha giocato con Andreev e con Verdasco, in entrambe le circostanze ha fatto bei match, quindi diciamo è quello meno colpevole, se possiamo dire, no?
Sì, esatto, Fognini è quello, sì, io non parlerei di colpe dagli altri, è stato quello migliore, se così si può dire, comunque è l'unico torneo in cui ha avuto un buon sorteggio, è riuscito ad arrivare fino ai quarti e, come hai detto tu, negli altri due tornei ha comunque impensierito degli avversari di ottimo valore come Verdasco e Andres. Paolo, nonostante i buoni sorteggi, come hai detto tu, non è riuscito a vincere ancora la sua prima partita. Speriamo che magari giocando le qualificazioni, credo siano le qualificazioni Indian Wells e Key Biscayne, magari riuscendo a vincere qualche partita nelle qualificazioni ritrovi più confidenza con la vittoria, magari ci potrebbe scappare anche qualche vittoria nel tabellone principale.
Due buone qualificazioni ottenute da Volandri nei tornei, appunto, in Brasile e poi a Buenos Aires, però non è arrivata nemmeno una vittoria in main draw. Con Moya, diciamo che anche lui è a rientro, si poteva forse fare qualcosa di più, insomma diciamo che sono tutte sconfitte che comunque, se analizzate, possono starci tra virgolette, però ecco, non siamo riusciti mai a ribaltare un pronostico o a comunque a vincere una partita che era 50-50, e questa è la cosa grave.
Sì, esatto, perché comunque, ma ti dirò, al giorno d'oggi tutte le sconfitte ci possono stare, perché i giocatori che frequentano il circuito ATP, i giocatori che sono in tabellone o anche che provengono dalle qualificazioni di tornei ATP o alle stesse wild card sono giocatori pericolosi, quindi nessuna sconfitta è clamorosa, però alcuni match si potevano e si dovevano vincere, come hai detto tu appunto. Filippo è stato bravo a qualificarsi, però soprattutto con Moia avrebbe potuto magari non vincere, ecco, però fare sicuramente meglio, visto che Moia ha dimostrato poi di non essere ovviamente nella sua forma migliore, visto che era assente da quasi un anno più o meno.
C'è una domanda, tra l'altro, che è attinente a quello che stai dicendo di Tony 71.
Sì, Congi, sul momento negativo dei nostri giocatori, si può ipotizzare che da un anno circa ci sia stato un innalzamento del livello medio dei giocatori stranieri? Ormai per essere 150-160 ATP devi essere completo anche tecnicamente, mentre i nostri sono rimasti fermi. Grazie, ciao.
Un anno forse è poco.
Come... sì, esatto, ecco. No, per essere 150-160 devi essere completo tecnicamente adesso e lo devi essere anche una decina di anni fa, direi, perché comunque se non sei completo tecnicamente a certi livelli non ci puoi arrivare. E il discorso che fa Tony non è sbagliato, giocano tutti molto bene a tennis e quindi la differenza non la fa più magari un singolo colpo, non so, mi viene in mente nel tennis di anni fa chi poteva avere magari un grandissimo servizio sulle superfici veloci, se la cavava bene. Adesso giocano tutti bene, tutti i colpi, tutti fondamentali, e la differenza la fanno altri fattori, magari lo stato di forma fisico, soprattutto, ripeto, la forza mentale. Ormai nel tennis di oggi la testa conta più di qualsiasi altra cosa.
E anche a livello più basso, a livello challenger, purtroppo le cose non vanno bene. Soltanto Francesco Aldi si è salvato in queste settimane, tra l'altro passando spesso anche le qualificazioni. Per il resto, insomma, anche lì i risultati che lasciano a desiderare.
C'erano due tornei in Marocco in cui c'erano tanti ragazzi al via, dove potevamo, il livello era molto alto essendo gli unici challenger della settimana, però con 5 giocatori al via mi sembra ogni settimana avremmo potuto sperare in qualche risultato migliore.
Sì, anche per l'andamento dei match, insomma, riusciamo a perdere partite quasi già vinte, rimontiamo match e poi comunque li perdiamo ugualmente, quindi proprio il fattore mentale di cui parlavi mi sembra preponderante.
Sì, perché comunque hanno... Credo, mi sembra che abbiano giocato bene o male, forse a parte Emma Boldi, tutti piuttosto bene in questa trasferta marocchina. Però.
Beh, stesso Emma Boldi in realtà ha perso 7-6 al terzo con Dolgopolov, quindi comunque qualcosina ha fatto anche lui, però purtroppo poi la vittoria non arriva.
Infatti, alla fine tante sconfitte al terzo set. Sì. E poi vincono sempre gli altri. Io continuo a essere fiducioso e conosco i ragazzi e non credo che loro siano inferiori agli altri, che vincano sempre gli altri ma i nostri. Magari nel giro di qualche settimana tutte queste sconfitte al terzo set, tutte queste sconfitte di cui parlavamo a livello ATP contro giocatori più o meno dello stesso livello inizieranno a diventare vittorie, magari ogni settimana di qualche quarto di finale, di qualche semifinale.
Intanto io leggo notizie da internet secondo cui proprio notizie buone, proprio a tirarle proprio per i capelli, Gaio e Miccini, che hanno superato 3 turni di qualificazione, sono al quarto e l'ultimo turno di qualificazione nel 10.000 di Faro, insomma due dei ragazzi più interessanti che ci sono in Italia, speriamo che possano qualificarsi.
Beh, sì, nei giovani bisogna sempre sperare. Fabio, io ho una domanda per te, e secondo te quanto soffrono i nostri giocatori questo malumore verso di loro, in un certo senso, che si sente qui nel nostro paese? Purtroppo non riusciamo a parlare bene di loro. È vero che non arrivano risultati, però è anche vero che, non lo so, si sentono poco aiutati anche, secondo te?
Sì, no, non secondo me. Secondo loro non si sentono aiutati, e più che altro non piace questa cosa. Io capisco benissimo tutti gli appassionati, tutta la gente che critica anche da un certo punto di vista giustamente questi risultati poco felici, però parlando con loro avverto, come hai detto tu, questo malumore, perché comunque ho giocato anch'io, non è bello entrare in campo sapendo che se perdi parte la solita critica e gli italiani non vincono, certo, mai, e tutti vanno, un giocatore che va avanti in un torneo e il Cipro e un qualsiasi nazione magari anche rispetto a noi meno, con meno tradizione, noi mai, e primi turni, e quindi quella prestazione in sé sicuramente non incide, perché comunque quando sei in campo non pensi che se perdi poi ti attaccano tutti, però non aiuta magari nei momenti in cui devi preparare un torneo, in cui leggi il giornale, ci sono critiche, leggi i siti internet che parlano di tennis e vengono... Ho letto per esempio Fognini e Staraccio hanno perso il finale da Acapulco ieri 6-0-6-0 in doppio e ho letto dei giudizi piuttosto offensivi anche, insomma, perché comunque, ok, io non ho visto la partita, non ho parlato con nessuno dei due, quindi non posso dire niente. Sicuramente perdersi 0-6-0 in doppio è una finale di un torneo, un risultato non bellissimo, però... I giocatori sentono dire, magari non leggono direttamente, ma sentono dire, sentirsi offesi per un risultato comunque ottenuto, tra l'altro in una finale, ok, ottenuta in, come vuoi, però comunque in una finale di un torneo di un certo livello, non fa piacere, ecco, piuttosto certo. Magari cerchiamo di analizzare la sconfitta, io non lo so, ripeto, magari uno dei due è stato male durante la notte e allora entri in campo e anche l'altro che sta bene magari non gioca senza motivazione perché sa che la partita è dura,
certo,
nessuno
certo.
regala niente, nessuno ti regala due game nel tennis di oggi, e io prima di lasciarmi andare a certe dichiarazioni penserei un pochino di più a comunque chi si impegna e fa il massimo.
Assolutamente.
Se in questo momento il massimo che possono dare è questo, è poco, ci si aspetta di più, magari arriverà, magari no, però insomma addirittura arrivare quasi a offendere i giocatori mi sembra eccessivo.
Certo. Congi, una domanda per te da freddo.
Io già rido.
Ho sentito la Golarza dire che Djokovic ha problemi con il dritto e che lei potrebbe metterglielo a posto. Tu che ne pensi?
Che Djokovic poi smette, se no.
No, non ho sentito dirla, io mi ricordo
Nicola
che...
ha confermato, io neanche avevo sentito, ma Nicola che cantone no. conferma la frase detta.
No, in effetti che Djokovic di dritto tecnicamente non sia perfetto, credo che non lo scopra lei, lo si possa vedere, che lei lo metterebbe a posto, insomma, magari... No, se ci fosse intervenuta anni fa può essere sicuramente, comunque se Djokovic è un grossissimo giocatore, però tecnicamente di dritto in certe situazioni fa fatica, magari lei avrebbe potuto aiutarlo, ora come ora mettere a posto un colpo a 23 anni dopo che giochi da una vita in un certo modo, credo che l'allenatore di Djokovic in qualche modo l'abbia provato e ci stia provando, se gioca così è perché comunque è il meglio che può fare, credo che essendo certo. numero 2 del mondo non sia poi così male, ecco.
Fabio, rimani un attimo in linea mentre presentiamo la prossima rubrica, l'angolo del tester.
L'angolo del tester. Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Che però ancora non c'è, quindi parliamo col tester Fabio Colangelo, perché è diventato tester. No, c'è Mauro.
Ci sono,
ah, sei tu Mauro, allora è caduto Fabio, dovevamo capire che era cascato qualcuno, ma non capiamo chi era. Fabio, ci sei?
Sì, sì,
ah, ok, allora, Mauro. Allora, Mauro Simoncini, ciao e buonasera, scusami per la presentazione un po' così.
Figurati, Ale.
Pensavamo che eri caduto tu, invece era crollato Fabio Colangelo. Io volevo, prima di parlare con te, Mauro, sapere un po' questa esperienza nuova da tester anche di Fabio Colangelo.
Non esprimo giudizi, nel senso che per me è un piacere giocare con lui quando si provano le racchette. Ci tenevo che intervenisse perché così alle prime volte è sempre una cosa tra virgolette inaspettata e spiegare le prime impressioni di questa sorta di nuovo mestiere è interessante anche per tutti gli appassionati. Non è facile provare la racchetta e riuscire a dare un giudizio oggettivo sulle sfumature di ogni telaio, ecco.
Sentiamo che dice Fabio allora.
Concordo pienamente, è stata un'esperienza molto molto bella, interessante, che fortunatamente potrò ripetere nei prossimi mesi, e mi sono accorto, già sapevo perché comunque Mauro mi aveva detto e capivo, immaginavo che non fosse un lavoro facile, mi sono accorto che non è per niente facile, perché comunque dare un giudizio oggettivo su una racchetta non è facile, perché comunque ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie preferenze, ed è difficile già per quello. Bisogna avere un grande conoscenza di tutti gli attrezzi, che è cosa che io purtroppo non ho, mi limito a poche racchette, mentre Mauro da questo punto di vista è un'enciclopedia, quindi posso solo che, infatti chiedo consigli in continuazione a lui, e ripeto, è veramente difficile, ma molto interessante, molto bello, e spero di poter continuare.
Fabio, io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo lunedì prossimo. Insomma, era interessante anche chiudere in questo modo la tua rubrica, dentro l'altra.
Grazie.
Ciao Fabio.
Grazie mille, ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Rimaniamo in linea con Mauro. Allora Mauro, abbiamo pochissimo tempo purtroppo oggi, perché con Mentucci e Bissi sono andati per le lunghe per il centrale e il fuori italico. Quindi ci sono delle domande che ti porremo sicuramente la settimana prossima, e ti lascio presentare invece la racchetta che avevamo scelto insomma insieme per questa puntata.
Faccio più veloce possibile. sul nuovo numero che hai trovato in edicola c'è il
tra gli di altri tennis italiano, ricordiamolo, della... perché magari non c'era in Twitter.
C'è il test della Ed Extreme con la nuova tecnologia UTEC. Sono i telai, per intenderci, gialli fluorescenti che avete visto più recentemente in mano a Juzni e Ljubicic, piuttosto che Kuznetsova o Azarenka. In pratica, come la maggior parte, anzi tutti i telai Ed, questi, dico questi perché, come capita molto spesso ormai ultimamente, sono due telai agonistici che hanno un piccolo scarto di peso, cioè c'è la Ed Extreme UTEC Mid Plus, che ha un piatto corde da 100 pollici quadrati ma pesa poco meno di 3 etti, 295 grammi. Poi c'è la sorella, diciamo così, maggiore, che ha le stesse caratteristiche strutturali, cioè il piatto corde, il profilo sono identici, ma ha un peso leggermente superiore di 315 grammi ed è più bilanciata verso il manico. La caratteristica della Pro particolare, come tutte le Pro della Ed di quest'anno, è che ha il manico in cuoio, e ci sono certi appassionati che gradiscono molto questa caratteristica. In pratica sono due telai universali, sono veramente adatti a una ampia fetta di appassionati, dagli agonisti, testimonianza del fatto che la usano dei professionisti del circuito, fino anche agli amatori di un discreto livello, perché comunque sono racchette profilate che aiutano anche nelle condizioni di recupero, che invece magari hanno buone performance anche, non so, su colpi con rotazioni coperte in top spin, quindi sono abbastanza equilibrate e universali per tutti i tipi di giocatori.
Benissimo Mauro, io mi scuso con te per questo breve angolo del tester, ma recupereremo settimana prossima, promesso.
Non c'è problema, buon proseguimento.
Grazie a Mauro Simoncini, tennis italiano. Ciao Mauro, a lunedì.
Ciao ciao.
Ciao. Ciao. Siamo arrivati alla conclusione di questa 26esima puntata di Spazio Tennis. Un saluto da Nicola Corrente.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
Da Alessandro Cecorozzo, appuntamento lunedì prossimo, sempre alle 22. Ringraziamento anche a Francesco Lucarelli in cabina di regia. Ciao.